martedì sera e il consueto appuntamento su Radio Eustachio con le trombe a mano. E va in doppia cifra l'informazione contro l'informazione, oggi infatti è la decima puntata delle trombe a mano su Radio Eustachio. Martedì 22 ottobre 2013 andiamo a vedere le trombe a mano della settimana. Verona. Quattro membri della frangia più violenta ed estremista della tifoseria dell'Hellas picchiano a sangue due giovani malcapitati. È successo mercoledì notte nei pressi di Pontenavi, alle porte del quartiere universitario Veronetta.
Il 19 ottobre, grande manifestazione nazionale, il 19 ottobre con fulcro a Roma. Cerchiamo di capire che cosa è successo nella capitale e i motivi del disagio di chi è sceso in piazza. Anche in questo caso non sono mancati momenti di tensione e scontri con la polizia.
Occupazione a Verona. Fine settimana di occupazione in via Carducci, sempre a Veronetta, dove gli studenti antifascisti si sono presi uno spazio abbandonato per riportare i motivi della mobilitazione nazionale anche nella città scaligera.
Lampedusa, commemorazione beffa per i 300 migranti morti al largo delle coste siciliane. Presenti politici, ma non i superstiti. Contestati gli esponenti del governo, con il ministro dell'interno Alfano costretto alla fuga durante un'intervista.
Omicidio Cucchi. Dopo il primo grado di giudizio che assolve poliziotti e infermieri, in attesa dell'appello la famiglia del giovane ucciso in carcere 4 anni fa ha ottenuto un risarcimento pecuniario da parte dell'ospedale romano coinvolto.
Caso Priebke, ancora una volta a Verona, si distingue nella vicenda dell'assassino nazista, da poco scomparso. Nessuno vuole la sua salma. Albano Laziale è stata teatro di duri scontri per il rifiuto della sepoltura, ma un veronese offre clamorosamente asilo al corpo dell'SS.
Brasile. Sono mesi furibondi nel paese latinoamericano. Dopo le proteste e la violenza dell'estate e delle scorse settimane, la gente è ancora nelle piazze a gridare la propria rabbia e il proprio disagio. A Rio dintorni, gli scontri con gli agenti sono all'ordine del giorno.
Colombia, scontri tra manifestanti e polizia anche in Colombia, dove un corteo di 40.000 persone ha sfilato contro il presidente Santos. La lotta è guidata da indigeni e contadini che rifiutano il balzo neoliberista che il governo di Bogotà sta tentando di portare nel paese.
E sono questi i titoli delle 8 trombe a mano della settimana su Radio Eustachio. Ascoltiamo il finale di Kalashnikov come al solito e poi partiamo con il nostro notiziario. Verona. Aveva ragione chi diceva che di notte, a Veronetta, bisogna stare attenti. Mercoledì scorso, infatti, alle porte del quartiere universitario e interculturale, c'è stato un violentissimo pestaggio ai danni di due ventenni. Contrariamente a quanto si diceva alcune settimane fa, però, i protagonisti del vergognoso atto non sono cittadini migranti, bensì veronesi doc.
Sono le 3 di notte quando due giovani di circa 20 anni stanno attraversando il ponte navi, alle porte di Veronetta, quando un'auto a tutta velocità rischia di investirli. Vola qualche parola da parte dei malcapitati e la macchina si ferma. Scendono 4 uomini dai 33 ai 45 anni, armati di tirapugni e coltelli, secondo la ricostruzione delle vittime, con il pestaggio che prende il via. Alla fine i due ragazzi finiscono al pronto soccorso con una prognosi di 10 e 20 giorni. Il secondo ha riportato una ferita di 5 cm sulla testa, la frattura del setto nasale e di alcune ossa del viso.
Pur sanguinanti, le vittime sono riuscite a chiamare la polizia che ha ciuffato i picchiatori. Si tratta di 4 esponenti della frangia più estrema e violenta della tifoseria dell'Hellas, così dicono i quotidiani locali, senza specificare se il gruppo fosse una piccola squadraccia fascista, come sembrerebbe. Quello che si sa è che tutti e 4 hanno precedenti penali e che al momento dell'aggressione erano sotto effetto di cocaina. In ogni caso è accertato che il più giovane dei 4 selvaggi picchiatori fosse in lista alle ultime comunali con la lista civica Identità Scaligera, lista fascistoide a sostegno del candidato veronese di Forza Nuova.
Una preoccupante lezione di inciviltà non nuova nella città di Verona. Non può che tornare alla mente l'omicidio di Nicola Tomasoli, pestato fino alla morte, poco distante dallo stesso ponte navi, per essere antifascista. Fino a quando dovranno andare avanti queste scorribande violente in città? Fino a quando gli studenti e le studentesse presenti in maniera massiccia a Veronetta dovranno stare attenti a non incontrare la persona, sbagliata per la strada? Abbiamo visto la morte in faccia, ha dichiarato una delle due vittime del pestaggio. Ho avuto paura di fare la fine di Tomasoli.
Intanto non si hanno notizie sulla sorte dei 4 picchiatori. Il GIP dovrebbe confermare o meno l'arresto in questi giorni. La difesa dei picchiatori spiega come il tirapugni metallico e il coltello non siano stati ritrovati né sul luogo della barbarie né addosso ai violenti. Considerato che il tutto è avvenuto di fianco a un fiume, dove potrebbero essere finite le armi utilizzate per spaccare la faccia ai due sfortunati universitari? In attesa della decisione del GIP, Verona non può dormire sonni tranquilli.
It is.
19 ottobre. Continua la protesta, soprattutto a Roma, dopo i due giorni di manifestazioni dello scorso fine settimana. Venerdì 18 ottobre è stato il giorno della sollevazione generale con lo sciopero del sindacalismo di base, mentre sabato è stato un giorno di assedio e di proteste contro l'austerity. Ma non finisce qui, fanno sapere anche oggi, i manifestanti ancora presenti a Roma, nella tendopoli che sta occupando pacificamente Porta Pia. I movimenti presenti per le strade di Roma sono soprattutto quelli per il diritto alla casa, contro le grandi opere, dal TAV al MUOS, e contro le devastazioni ambientali, nonché consistenti gruppi antirazzisti, migranti, precari, disoccupati e giovani dei centri sociali di tutta Italia.
Una sola grande opera, case e reddito per tutte e tutti, era scritto sullo striscione più grande portato nel centro di Roma, a Porta Pia e quindi fuori dal Ministero per le Infrastrutture, oggi ci sarà un incontro tra i rappresentanti del movimento e il ministro Lupi. Intanto è stato annunciato che i manifestanti si troveranno in piazza, sempre a Roma, per un nuovo corteo, il secondo fine settimana di novembre. Nonostante il governo e l'informazione di partito abbia provato a seminare terrorismo psicologico nei cittadini non presenti a Roma, sono stati solo 15 i giovani fermati, di cui solo in 6 potrebbero essere trattenuti. Per gli altri non è scattata la convalida. Sono state 70.000 le persone scese in piazza a gridare il proprio disagio e la propria rabbia.
E durante l'incontro tra i manifestanti e Lupi sono molti i presidi di solidarietà organizzati in tutta Italia, tra cui a Torino, Bologna, Brescia e Milano, mentre altri presidi sono nati fuori dalle carceri di Rebibbia e Regina Coeli per denunciare il fermo dei 6 manifestanti in attesa di convalida. Di cosa parleranno gli attivisti e il ministro e probabilmente il sindaco di Roma Marino? Soprattutto dell'emergenza abitativa, con sfratti all'ordine del giorno in tutto il paese e relativa moratoria annessa. Tra i punti della discussione, ovviamente, l'austerità e la realizzazione delle grandi opere. Oltre a TAV e MUOS, non bisogna dimenticare la terza linea della metropolitana di Roma, che sembra destinata a diventare una nuova Salerno-Reggio Calabria, per tempi di realizzazione infiniti e soldi gettati al vento.
E anche Verona si è fatta sentire nello scorso fine settimana con l'occupazione di uno stabile disabitato. Il gruppo del collettivo autonomo antifascista Verona si è preso lo spazio abbandonato di via Carducci e ha fondato il laboratorio sociale occupato, autogestito, clandestino, dove nel fine settimana ha organizzato assemblee e incontri aperti. Nella serata di domenica il gruppo antagonista Scaligero ha lasciato l'immobile. Andiamo a leggere una parte del comunicato del collettivo antifascista.
Per una volta in anticipo. Mentre tutto il paese si prepara infatti per la sollevazione del 19 ottobre a Roma, Verona si mobilita un giorno prima. Al termine del corteo autonomo organizzato in concomitanza con lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base, centinaia di studentesse e di studenti, di lavoratori e lavoratrici e semplici cittadini, al termine del percorso concordato, si sono diretti in massa verso un fatiscente stabile abbandonato da anni all'incuria nel pieno centro di Veronetta, il quartiere multietnico universitario, e l'hanno occupato liberandolo dal degrado in cui versava. Nasce così il laboratorio sociale occupato autogestito clandestino.
Laboratorio perché quello che vogliamo fare è sperimentare nuove pratiche, nuovi punti d'incontro, nuovi tipi di socialità e di aggregazione. Sociale perché in questi tempi di crisi ed austerity c'è una vera e propria emergenza nel campo del sociale. Tra chi perde il lavoro, chi non ha nessun diritto riconosciuto e chi non arriva a fine mese. È urgente trovare nuove strade alternative al capitalismo per uscire dalla precarietà. Occupato perché siamo stufi di chiedere permesso a chi specula sulle vite della gente lasciando abbandonati al degrado case, palazzi e interi condomini a fronte di una sempre maggiore necessità di abitazione e spazi. Lo spazio ci serve e ce lo prendiamo. Autogestito perché istituzioni, banche, partiti e sindacati sono i responsabili di questa crisi e la strada per uscirne non può che essere totalmente autonoma da loro. Con le nostre mani costruiamo nuovi spazi vitali.
Quella dello spazio sociale è una necessità che a Verona sentono in tantissimi, soprattutto i più giovani. Ed è quindi giusto che siano i giovani ad autogestirlo. Perciò chiediamo a tutti gli antifascisti e le antifasciste di essere al nostro fianco nella costruzione di questo percorso che dovrà portarci a modificare lo stato attuale delle cose, di mettersi in gioco per far nascere un orizzonte collettivo e più bello di quello che il sistema capitalista ci offre. Così parlò il collettivo autonomo antifascista.
Lampedusa. Si è tenuta ieri pomeriggio ad Agrigento la commemorazione farsa per i 300 migranti morti al largo di Lampedusa, alcune settimane fa, in un tragico naufragio. Nella città siciliana erano presenti numerosi esponenti del governo, come il ministro dell'interno Alfano e la ministra dell'integrazione Cecilia Chienge. Ma non c'erano sopravvissuti alla tragedia. Ai migranti vivi è stato proibito lasciare Lampedusa e pertanto non hanno potuto partecipare ai funerali di Stato per i loro cari. Per questi motivi si è rifiutata di partecipare alla cerimonia la stessa sindaca di Lampedusa.
Ma i politici non erano soli ad Agrigento. Ad aspettarli, infatti, ci sono stati alcuni gruppi spontanei, composti da migranti e non, antirazzisti, che hanno contestato i ministri e le leggi adottate per l'immigrazione. In particolare si sono sentiti cori e si sono visti striscioni che attaccavano la legge Bossi-Fini e la militarizzazione del Mar Mediterraneo. Bersaglio principale della parata è stato Angelino Alfano, che si è addirittura dato alla fuga durante un'intervista. «Vogliono gli schiavisti liberi», ha dichiarato il ministro, dimostrando per l'ennesima volta di non capire assolutamente nulla del disagio dei cittadini. Intanto, domenica scorsa, sono sbarcati a Siracusa oltre 250 profughi, di cui circa la metà minorenni.
Genius, I am my father's son. Yeah, too bad he was a psychopath, and now I'm the next in line. Yeah.
Omicidio Cucchi. Proprio oggi è il quarto anniversario dell'arresto di Stefano Cucchi, ammazzato dalle botte ricevute in carcere a Roma. Il geometra era stato arrestato per possesso di droga, è entrato vivo in carcere ed è uscito morto pochi giorni dopo. I medici e le guardie dicono che è morto per malnutrizione e perché era tossicodipendente, anche se i segni delle percosse su tutto il cadavere farebbero pensare alla pista della violenza.
Nel giugno scorso la Corte d'Assise ha assolto infermieri e poliziotti e ha condannato i medici dell'ospedale Sandro Pertini, con pena sospesa. In attesa del ricorso in appello presentato dai familiari del giovane assassinato, la stessa famiglia ha ottenuto che l'ospedale pagasse un risarcimento. L'obiettivo dei genitori e della sorella di Cucchi è avere giustizia. Per questo, in appello, cercheranno di ribaltare l'assoluzione delle guardie penitenziarie.
Passiamo al caso Priebke. Ancora una volta, Verona si distingue nella vicenda dell'assassino nazista da poco scomparso. Nessuno vuole la sua salma. Albano Laziale è stata teatro di duri scontri per il rifiuto della sepoltura, ma un veronese offre clamorosamente asilo al corpo dell'SS. Si tratta di un cardiochirurgo di Rovere che ha addirittura offerto la tomba di famiglia per seppellire il gerarca che nessuno vuole. Il 52enne ha spiegato di essere abituato a prendersi carico delle sofferenze degli altri e per questo vuole dare un aiuto a un assassino di decine e decine di innocenti. Il comune di Rovere ha già rifiutato la gentile offerta e il legale di Priebke ha annunciato che il nazista sarà seppellito in un luogo segreto.
Tutto questo a una settimana dagli scontri avvenuti fuori Roma. Quando sembrava deciso che i funerali si sarebbero tenuti ad Albano Laziale, nel paese è scoppiata una rivolta con i cittadini antifascisti che hanno impedito la cerimonia. A partecipare alla sollevazione anche molti semplici abitanti del luogo, che ricordano Priebke come l'assassino delle forze ardeatine. Molti conoscenti e familiari di quegli stessi cittadini romani hanno perso la vita durante la Seconda Guerra Mondiale per opera di un matto armato al comando di un esercito nazista in Italia. Looking for a place to land, she said, if you got yourself some sand, and whatever you replied, she took it as a yes. Now she comes out to be with her newly planted seeds, and soon you're prone down on your knees, and then you're empty. And then before you know, the weeds are obesely overgrown with all the wild seeds she sowed. Brasile. Ancora proteste e scontri tra dimostranti e forze dell'ordine in Brasile, con la guerriglia urbana che dall'asfalto si è spostata addirittura sulle spiagge di Rio de Janeiro. Stavolta il pomo della discordia è l'asta per l'esplorazione del greggio offshore, che contrappone da un lato il governo, nettamente a favore della gara, e dall'altro i lavoratori del settore petrolifero, che giudicano l'operazione una svendita a imprese straniere di ricchezze prettamente nazionali.
Mentre l'aggiudicazione dello sfruttamento del Pozzo di Libra, il più grande giacimento mai scoperto al largo delle coste del gigante sudamericano, veniva decisa all'interno di un lussuoso hotel nella zona ovest, nella città si celebravano manifestazioni degenerate in tafferugli. Il bilancio provvisorio è di almeno 7 feriti, tra cui 2 giornalisti. Pare che nel corteo, pacifico e guidato essenzialmente da sindacalisti esponenti di partiti politici e di movimenti sociali, si sono infiltrati gruppi di Black Bloc che hanno provocato gli agenti con il lancio di pietre e noci di cocco, sradicate dalle palme che campeggiano sul lungomare Carioca, nei pressi dell'albergo dove veniva abbattuto l'accordo.
La polizia ha risposto con gas lacrimogeni, spray al peperoncino e pallottole di gomma. E il caos ha messo in fuga anche gli ignari turisti e residenti che stavano approfittando della bella giornata di sole. Per garantire la sicurezza, Brasilia ha deciso di schierare oltre 1000 uomini tra soldati, poliziotti e vigili del fuoco. Contro lo svolgimento dell'asta, funzionari della Petrobras, il colosso brasiliano del petrolio, hanno proclamato uno sciopero a oltranza che va avanti da giovedì 17 ottobre.
No.
Colombia, scontri tra manifestanti e polizia anche in Colombia, dove un corteo di 40.000 persone ha sfilato contro il presidente Santos. La lotta è guidata da indigeni e contadini che rifiutano il balzo neoliberista che il governo di Bogotà sta tentando di portare nel paese. Quello che chiedono i lavoratori poveri e gli indigeni è di fermare lo sfruttamento aggressivo delle miniere e di restituire il territorio ai vecchi proprietari.
Andiamo a vedere questa storia. Tutto è partito il 14 ottobre, quando si sono uniti 40.000 indigeni di diverse etnie. Da qui è nata una grossissima marcia di protesta contro gli espropri dei territori da parte dello Stato, in pieno stile conquistadores spagnoli ottocenteschi. Il tutto condito con le grandi norme neoliberiste di sfruttamento del presidente Juan Manuel Santos Calderón. Le nostre richieste sono 5, dicono i manifestanti, gli indigeni. Fine dello sfruttamento delle miniere, restituzione dei territori, difesa dei diritti umani, cambio della politica economica e agraria, autonomia e diritti per le popolazioni indigene.
Ma il governo ha risposto con la mano dura. Gli indigeni denunciano, nel silenzio dei media, le azioni violentissime della polizia antisommossa con il clima di tensione che ha presto portato a diverse guerriglie in alcune città colombiane. Violenze già condannate da Amnesty International, che ha portato chiaramente di violazione dei diritti umani.
Agli indigeni sono stati presto uniti i contadini della Colombia, che già si erano mobilitati in agosto in un lungo sciopero che aveva bloccato il paese per 2 mesi. Il tutto sempre per la politica neoliberista di Santos, che aveva liberalizzato il commercio con Stati Uniti e Cina, di fatto penalizzando i coltivatori di ceto e capitale medio-basso. Anche in questo caso il governo aveva sguinzagliato i militari antisommossa che sul finire dell'estate avevano causato 12 morti e oltre 450 feriti.
Can the words are... been down so long, the future's bright, lit up with nowhere to go, to and fro, the pencil unthrown. We are here and then shadow left me long ago. Understand what we don't know. It's my past, it's my last. This may
E sulle note di Pendulum si chiudono dunque le 8 trombe a mano della settimana. Ricordiamo che questo martedì 22 ottobre era la 10ª puntata del nostro notiziario di informazione contro l'informazione su Radio Eustachio. Anche oggi dunque tante notizie e tanta musica, ma passiamo agli appuntamenti del fine settimana. Abbiamo un appuntamento per questo venerdì, la biblioteca Domaschi presenta Difendersi dal potere. Come detto, l'appuntamento è per venerdì dalle ore 18 e si tratta di un incontro con l'Associazione di Mutuo Soccorso per i Diritti di Espressione di Bologna. Ovviamente al circolo Pink di via Scrimiari 7. Dunque, ricordiamo, Difendersi dal potere questo venerdì dalle ore 18 al circolo Pink.
A seguire ci sarà una cena benefit popolare.
I can feel the dawn, I can feel the earth, I can feel the living all around, round, 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 all around, round, round, round. I can choose a path, I can choose a word, I can start the healing, bring it now, 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 bring it now, now, now. Whisper song.
And the chapter have not read. Turn the page.